Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lo sapevate che in cielo scorre un fiume? No, non si tratta della fascia luminosa della Via Lattea, la nostra città stellare. È tutt'altro corso d'acqua. Si chiama Eridano. E in lui, dicono i miti, morì il figlio di... No, questa è un'altra storia che magari vi racconteremo un giorno. Non sappiamo davvero che fiume sia Eridano. C'è chi pensava al Nilo, chi addirittura al Po. Fatto sta che c'è un fiume in cielo. E come ogni fiume che si rispetti, al suo interno sguazzano diverse creature. I pesci dello zodiaco, il meno conosciuto pesce australe, ma anche un enorme mostro chiamato Ceto, che in cielo è diventato una balena stranamente d'acqua dolce, ma che in terra era la creatura inviata a punire l'arroganza di Cassiopea e Andromeda. E proprio madre e figlia, ma anche il loro marito e padre Cefeo, sono poco più in alto, vicino agli stessi Perseo e Pegaso, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, a ricostruire in una porzione di cielo ciò che i miti raccontavano in terra. Vedremo oggi come l'ibris sia sempre una pessima idea quando si ha a che fare con gli dèi, e scopriremo che oltre alle conseguenze immediate sotto forma di mostri, disastri e maledizioni varie, anche in cielo si rischia di non essere lasciati proprio tranquilli. Ad esempio, non ricevendo nella propria costellazione stelle estremamente luminose, o essendo costretti a restare vicini a quel terribile mostro per l'eternità. Eppure, basta osservare un po' più a fondo, un po' più lontano, per scoprire nuove meraviglie, magari a forma di spirale. Io sono Sergio, e mentre Costanza vi racconterà di una regina di Etiopia troppo tracotante, io vi parlerò di stelle pulsanti e galassie lontane. E questo è Astronomiti.
La storia di Andromeda è la storia di una colpa che ricade su chi colpa non ce l'ha, perché Andromeda viene messa in sacrificio per un errore, anzi per una colpa di sua madre. Sua madre Cassiopea, una volta mentre si pettinava i capelli, ha detto: "Ah, io e mia figlia siamo così belle che siamo più belle delle Nereidi". E le Nereidi, che stanno nel mare, dove sta anche la città di Andromeda, o meglio, la città di Andromeda, che è Iope, Ioppa, forse Jaffa, forse una città in Etiopia, non si capisce benissimo, ma è comunque un porto, è molto evidentemente un porto. Quindi le Nereidi che stanno in acqua sentono questa cosa e si arrabbiano, si offendono, ci rimangono male.
Ci rimangono male mi sembra un po' smorzatina.
All'inizio ci rimangono solo male e sono arrabbiate e si scocciano e vanno da Poseidone. Vanno da Poseidone e gli dicono: "Ma quella lì, Cassiopea, ci ha insultate, ha detto che lei e sua figlia sono più belle". E lui ha detto: "Va bene". E lui ha detto: "Va bene, allora adesso gli mando un mostro marino che gli distrugge la città". E lo fa. Le manda Ceto.
C'è giusto quel po' di overreazione, no?
No, oltrereazione, no, cioè... perché dici così? No, è sempre una reazione, quelle degli dei sono sempre reazioni misuratissime, come abbiamo notato. Cioè, uno dice: "Guarda quanto so bella", e quello: "Ecco, adesso ti devo distruggere la città". Assolutamente no, io non capisco qual è il tuo problema in questa cosa, cioè mi sembra la reazione più sensata.
È che se io facessi una cosa del genere non mi giustificherebbero molto.
Dipende a chi chiedi, se chiedi a Poseidone ti giustifica.
Giusto? I
Quindi,
see your point.
cosa succede? Quindi deve arrivare Cefeo a distruggere la città. Come si fa? Non si sa, sono tutti disperati. Sono tutti disperati, però scoprono che se se sacrificano al mostro marino la principessa Andromeda, allora va tutto bene. E i genitori carissimi di Andromeda dicono: Ah, buona idea! Diciamo
Why not?
che è ragion di Stato, la mettono lì sulla roccia e aspettano che il mostro marino arrivi per fargliela mangiare. E salvare la città. Tutto sommato si tratta sempre di una vita contro tante vite, il famoso paradosso, come si dice, non il paradosso, il dilemma della locomotiva, che se la locomotiva poi uccide una persona, se giri la leva in quella maniera, se giri la leva nell'altra maniera ne uccide cinque. Qual è la cosa giusta? Tutto sommato non c'è, forse la vita di un'intera città è un pochino più importante della vita di una principessa. Comunque il dilemma non rimane dilemma perché viene risolto dall'arrivo del nostro Perseo che, armato della testa della Medusa, riesce a sconfiggere Ceto.
Ricordiamo, dopo aver chiesto la mano, come dicevamo nel teaser.
Esatto, come dicevamo nel teaser, dopo essersi assicurato che comunque ci fosse anche il suo guadagno e mezzo, perché non è che vado lì a uccidere mostri marini. Per il mio diletto,
Giusto,
cioè,
perché no? Cioè, adesso.
ci devo pure guadagnare, insomma, guadagnarci una bella ragazza, perché no? Una moglie, poi lui è giovane, però insomma comincia ad avere quell'età in cui si deve anche sposare. Probabilmente 17 anni, viste le
Che
abitudini.
spiegherebbe anche l'andare dai genitori. Scusa, chiedo un attimo i tuoi se.
Ma non lo so, diciamo che. Non si chiedeva alla ragazza perché non, la ragazza non è che avesse particolare voce in capitolo, infatti noi non lo sappiamo se poi Andromeda fosse particolarmente interessata o meno, però credo che dopo essere stata salvata si sia convinta.
Scontro di Titani dice che già s'amavano prima, sappilo.
Sì, lo so, io adesso nel frattempo volevo anche informare tutti che sicuramente erano molto in pensiero, io ho visto Scontro di Titani e forse l'ho
Capolavoro
visto.
della cinematografia mondiale.
Forse l'ho visto dopo, un po' fuori tempo massimo.
Forse. Io ti avevo avvisata, però va bene.
No, i mostri erano fighi. I mostri erano fighi. Però la storia. Più che altro, ok, cioè Zeus e Laurence Olivier, Teti e Maggie Smith, bellissimo, ma poi proprio Perseo ed Andromeda erano molto belli.
Beh, lei sì, lui neanche,
E lui era bello come si usava il bel ragazzo nell'81,
sì.
Sergio.
Sì, tiriamola in questo modo.
C'ha molto la faccia da statua, anche un po' da statua greca. Anche.
Sì, nel senso che non si muove.
E come Clint Eastwood c'ha le due espressioni col cappello e senza, lì
Esatto.
Perseo c'ha quelle due espressioni di fronte e di profilo. E sì, no, vabbè. Torniamo a noi.
Torniamo a noi.
Comunque, Andromeda viene salvata e dovrebbe andare tutto bene, ma mica va tutto bene immediatamente, perché i genitori di Andromeda forse si erano scordati nella fretta, nell'ansia, ci può anche stare, che Andromeda era già promessa a un'altra persona.
Scandalo.
Che non l'ha presa benissimo, Fineo, Fineus.
Questa non la sapevo, vedi.
Sì, e lui niente, Fineo si mette a cercare di ammazzare tutti per riprendersi Andromeda e c'è un enorme, ma proprio un bagno di sangue nel quale muore pure il padre di Andromeda, Cefeo, e poi giustamente Andromeda e Perseo prendono e se ne vanno via, vanno ad Argo. Tanto non c'è
Torniamo.
più niente da fare, abbiamo già distrutto tutto. O meglio, non distrutto tutto, però insomma non...
Grazie Cassiopea, grazie.
Sì, ma infatti di tutto questo dobbiamo ringraziare Cassiopea per la sua vanità. E in questa maniera vorrei introdurre un discorso importante, che è quello della hubris, di cui avevamo già parlato in realtà, mm-hmm. il peccato di tirarsela. Però ho fatto anche un po' un errore nel descriverlo come il peccato di tirarsela, non tanto perché non sia il tirarsela, hubris è sempre quello, te la tiri, tu pensi di poterti mettere alla pari con gli dèi, ricordiamo le Nereidi non sono dèi, però sono titanidi, quindi praticamente la stessa roba, sicuramente non sono delle mortali, quindi tu ti vuoi mettere sul piano di chi non è una semplice mortale, come ti permetti? Quello che però non è esattamente corretto dire è che la hubris sia un peccato, perché non c'è il peccato nell'antica Grecia, perché non c'è il paradiso, l'inferno, ci sono dei peccati, diciamo, ci sono delle cose giuste e sbagliate da fare, ma il concetto di peccato in quanto tale non esiste.
Okay.
Non esistendo, non può esistere il peccato di hubris. Cioè, è un errore. E per errore si usano anche parole diverse. Nell'etica nicomachea, in realtà, Aristotele ha una specie di podio, diciamo, di top three, o quantomeno mette tre forme di cosa sbagliata. A tuscema, a martema e a dikema. L'ultima, adichema, è l'atto ingiusto. Cioè, tu sai che una cosa è sbagliata, eccetera, eccetera, è ingiusta contro qualcuno, non è solo sbagliata. Fai un'ingiustizia a qualcuno e quello è un adichema.
Ok, il torto, fare un torto.
Fare un torto, ma proprio perché poi diche è la giustizia, okay. Quindi adiche l'assenza di giustizia, e ma c'è perché... Ci sono i nomi che finiscono in ma, da cui abbiamo in italiano anche le parole come problema e tema. E che sono queste parole che infatti quando insegni l'italiano agli stranieri ti chiedono sempre ma perché questa parola finisce in a che è maschile? Perché sono abituati che le parole finiscono in a e sono femminili. E glielo devi spiegare e non glielo puoi spiegare senza il greco, ma anche se glielo spieghi con il greco non lo capiscono. Perché non tutti hanno il greco. Comunque, quindi, adichema è proprio io faccio questa ingiustizia e la faccio perché magari sono una persona cattiva, sono anche una persona ingiusta, eccetera. Atuchema è un errore tendenzialmente fatto in buona fede, è una sfortuna, cioè, è quello che succede a Edipo, spesso. Nel senso che Edipo
tiriamo fuori quello giusto.
No, ma Edipo fa degli errori, ma Edipo non sa cosa sta facendo. Quindi diciamo quello un po' la tuchema, cioè io faccio un errore ma in realtà non lo so. Quindi è più una questione di tuchè, che è la sorte, e il cane di una nostra amica.
Vero, vero, il vero,
cioè
vero.
La microcana della nostra amica che si chiama tuchè. E invece quello più interessante, secondo me, è la martema. La martema è un errore che è derivato da un giudizio sbagliato su una cosa. Cioè, mi sono sbagliato. È quello che noi chiamiamo anche proprio semplicemente errore. E può essere più o meno volontario, però cioè, ha una sua componente di volontarietà, nel senso io giudico questa situazione, agisco di conseguenza, ma non è... Agisco di conseguenza sapendo che è per sicuramente sbagliato e allora prendo la decisione sbagliata perché voglio fare un torto a un'altra persona, come la dice. Ma quindi ha un ambito morale molto più simile a quello del nostro peccato anche, perché il peccato della tradizione cristiana, che siano poi che noi siamo personalmente o meno cristiani, è relativo, però abbiamo... più o meno tutti quelli che sono cresciuti in Italia hanno quel tipo di impostazione e quindi raccolgono anche le forme morali. E la martema è più quello, tant'è che anche oggi in neogreco si dice amartia proprio per il peccato. Quello di Cassiopea, secondo me, si trova più, è più una martema che una dichema. Cioè, a Tushima non lo vorrei dire, perché lei lo sa sotto sotto, però non decide di fare un torto a qualcuno. Quindi è più una cosa, io faccio una cosa sbagliata ed è un torto mio. E poi, siccome appunto gli dei non c'è nessun tipo di reazione esagerata per loro, ovviamente decidono che è una buona idea per colpire, bisogna colpire tutta la città o quantomeno la principessa.
Quantomeno, perché dai, cioè, vuoi non almeno toccare la principessa?
Infatti, cioè, un sacrificio di una figlia femmina, poi cosa vuoi che sia? L'ha già fatto anche Agamennone per la guerra di Troia, è normale, si sacrifica.
Prezzo base.
Sì, esatto, prezzo poi. Base, sacrificio della figlia femmina. Poi, prima che arrivi al sacrificio del figlio maschio, ci vuole un po'. Però, invece, no, il sacrificio della figlia femmina è considerato tutto sommato accettabile, davanti alle giuste cause, tipo salvare una città o riportare a casa la moglie di tuo fratello.
Ne ammazzi una per mamma, perché no? Giusto, sì. No?
In tutto questo, volevo dire che principessa, da una parte, Andromeda, ma si scontra con un mostro marino, noi diciamo il mostro, ma Ceto è una femmina. Non... Ceto la balena, anche detto la balena, ma non è specificato che sia una balena.
No, diciamo che viene anche poi nel cielo non è ben chiaro.
No, anche perché quello che avevano gli antichi in mente come balena non era proprio chiarissimo, d'altronde non c'avevano la fotografia sottomarina, la cosa, quindi loro sentivano il racconto di uno che della balena aveva visto magari lo sfiatatoio e una coda e si immaginavano il resto. Quindi c'era anche un po' un discorso di... come faccio a disegnare una balena? Cos'è una balena? Allora, una balena ha la faccia di pesce, la coda di serpente. No, ma quella non è una balena. Ma chi lo sapeva che quella non era una balena? Comunque, Ceto è una balena ed è una femmina. Ed è la sorella di Nereo. Che è per questo che si coinvolge in questa cosa. Perché chi è Nereo? Nereo altri non è che il padre delle Nereidi.
Quindi sostanzialmente va la zia.
Va la zia.
Okay.
Che peraltro con Perseo c'ha pure un conto in sospeso, perché Ceto è la madre delle Gorgoni. Sono tutti imparentati, è peggio di un paese.
Beautiful!
No, cioè... non beautiful, è uno di quei paesini molto piccoli.
Ok, ecco. Ma... Camiseria! Quindi Perseo ammazza la zia con la cugina?
Sì. Si può dire, ammazza la zia con la cugina? Oddio, che cosa terribile!
È orribile questa immagine!
Sì, però loro sono titani, quindi, okay. Cioè, sono tutti titani di... Quindi sono sempre visti in una veste non sempre positivissima, solo Prometeo ha il suo modo di essere più o meno sempre positivo. Almeno dal punto di vista degli uomini, però è anche una roba un po' strana che... Cioè, Prometeo è un titano... anomalo, perché aiuta gli uomini, non lo fa nessun altro, proprio non gliene frega a nessuno di aiutare gli esseri umani.
Che non mi sento di dargli proprio completamente torto in questi giorni.
No, infatti, diciamo che gli esseri umani non si pongono spesso in una maniera tale che fa venire ad altre forze particolare voglia di aiutarli. Certo. Mettiamole in questi termini. Comunque, sì. Quindi, una volta uccisa la povera balena Ceto, che poi che c'entra, vabbè, creato un caos totale in famiglia, peraltro, perché Fineos è fratello di Cefeo, teoricamente, quindi quindi c'è tutto questo rebelote di gente che muore, una guerra, eccetera, loro se ne vanno a Argo e lasciano l'Etiopia. Che è questa terra lontana, non è considerabile letteralmente l'Etiopia, perché che cos'è l'Etiopia in greco? L'Etiopia è la patria degli Etiopi. E cosa sono gli Etiopi? Gli Etiopi sono, portate pazienza, quelli con la faccia bruciata.
Letteralmente.
Letteralmente in greco, Aetiops significa faccia bruciata. Non erano persone che avessero subito delle ustioni, ma si trattava semplicemente del termine greco per definire i neri. popolazioni nere che non dovevano necessariamente venire dall'Etiopia, perché non è l'unico posto dell'Africa con cui anche gli stessi greci, prima i romani, poi, e poi anche quello sarebbe un altro discorso, non è che avessero rapporti solo ed esclusivamente con l'Etiopia in Africa. E poi etiope non vuol dire sempre solo africano, ma sempre persona con la pelle nera. Quindi anche le persone nere del subcontinente indiano, che non hanno i tratti degli africani, spesso vengono chiamate etiopi.
Ok.
Da questo cosa ne deduciamo? Che tendenzialmente, nella prima stesura quantomeno, nei primi racconti, perché stesure arrivano molto dopo i racconti, nei primi racconti della storia di Andromeda, Andromeda è nera. Dobbiamo considerare questa cosa. Abbiamo non tantissime espressioni del fatto che Andromeda sia nera, ma è un problema perché le nostre conoscenze della storia di Andromeda, soprattutto quelle archeologiche, quindi parlo di dipinti, vasi, affreschi, eccetera, sono piuttosto tarde. E quindi noi possiamo pensare che si sia creato un mito sopra il mito per cui Andromeda, all'improvviso, nonostante sia una principessa etiope, abbia la pelle chiara. Ma fino ad Ovidio sappiamo che Andromeda è scura. Io dico fino ad Ovidio perché nelle Eroidi, che è una raccolta che Ovidio scrive di lettere d'amore, soprattutto di donne della mitologia, a uomini della mitologia, ai loro amati, lui nella quindicesima lettera, diciamo, parla proprio del fatto che Andromeda era scura, ma sembrava chiara, e qui c'è un po' un... ma sembrava lo stesso bella agli occhi di Perseo. Poi è un po' brutto il pensiero che dice, anche se non aveva la pelle chiara, era considerata bella. Il fatto di associare però la pelle chiara alla bellezza non è una cosa che sia sempre stata così in tutta la produzione antica. In parte l'idea che noi associamo la pelle chiara alla bellezza ci viene da una cosa, da un errore nell'interpretazione di alcune cose. Per esempio, antichi archeologi che erano, diciamo che erano degli archeologi meno bravi di quelli di oggi, perché era una scienza nuova, quindi erano quasi al livello dei tombaroli, anzi i Fregio e il Partenone li hanno presi con la sega e l'hanno staccati, quindi insomma ci sono diciamo anche delle metodologie discutibili. Hanno visto tutte queste statue bianche e senza pensare, senza capire che erano originariamente colorate, hanno attribuito al chiarore del marmo il fatto che ci fosse un ideale di bellezza riferito al chiarore delle pelli, che c'è e non c'è. In alcuni casi c'è, ci sono prove che la bellezza viene legata al fatto di avere la pelle chiara, però non è così diffuso, così to cure al 100% come certi lord inglesi tombaroli dell'Ottocento potevano immaginare. Non si facevano il problema di sto dando a questa scoperta la mia interpretazione.
Mi ricordi quando sono andato a Creta al palazzo di Cnosso, la delusione da questo...
Ma Cnosso è terribile, perché il palazzo è stupendo,
sì,
ma poi vedi tutte le cose ripittate, rifatte con il cemento, e ti viene proprio da dire ma le mani ti dovevano tagliare.
Ma poi soprattutto le cose fa, siccome Ivan si era convinto che questa cosa fosse così, allora è stato fatto.
Sì, esatto, cioè decidevano, sì, perché adesso gli antichi facevano così, allora dobbiamo fare così anche noi, ed è terribile. E anche questa cosa, cioè, a un certo punto c'è l'idea che per gli antichi la pelle bianca fosse sintomo di nobiltà. È vero che nella maggior parte degli affreschi la donna, soprattutto la donna bella, ma in generale la donna, viene dipinta sempre, sappiamo per esempio quando una figura non è molto chiara, che è una figura femminile, solitamente dal colore della pelle, perché viene dipinta con un colore della pelle più chiaro. Ma questa cosa era probabilmente dovuta al fatto che, a parte per, appunto, proprio per distinguerle, ma anche probabilmente, mi immagino, dovuta al fatto che le donne, passando più tempo in casa, fossero meno esposte al sole e quindi in media più chiare di pelle degli uomini. Quindi gli uomini sono sempre un paio di tonalità più scuri e le donne un paio di tonalità più chiare. Tra le altre cose, dire che la bellezza e il chiarore della pelle, cioè la pelle chiara, fossero associati così tout court, significherebbe che loro evidentemente consideravano tutti i loro uomini brutti. Cioè, non lo so, mi ha sempre lasciato un po'... È un argomento che mi dà, insomma, mi spiega le cose un po' a metà. Quindi noi abbiamo questa situazione per cui agli antichi era molto probabilmente chiaro che Andromeda, cioè ai primi, nei primi resoconti, era probabilmente chiaro che Andromeda era di pelle scura. Poi, considerato che non sappiamo esattamente dove si trovasse la città di Andromeda, per cui se fosse effettivamente una città africana o fosse in Fenicia, quindi Palestina, Israele, Giaffa o adesso è di fatto parte di Tel Aviv. Quindi abbiamo questa cosa per cui non sappiamo, però sicuramente non era la bionda del film. È una bellissima ragazza, l'attrice che fa Andromeda in Scontri ai Titani è una bellissima ragazza, ma è...
Non è esattamente scura.
No, cioè quella va benissimo a fare un film, ma anche tanti film, in cui lei fa la bella ragazza del villaggio inglese, tipo.
Sì, sì.
Non riesco a immaginarmela molto in quella situazione, però non era neanche la cosa più allucinante del film, più assurda.
Non quindi... so di cosa stai parlando. Ma quindi il termine, diciamo che il termine etiope possiamo un po' immaginarlo come il nostro termine esotico?
Allora, non so, purtroppo io ti direi che il termine etiope lo potremmo considerare come anni fa si diceva marocchino,
sì,
o senegalese, cioè si dava un'attribuzione geografica basata però su un aspetto fisico.
Sì, sì, a ombrello.
Sì. Queste cose le ha studiate però meglio un professore, uno studioso di parecchi anni fa, che si chiamava Frank Snowden Jr. Frank Snowden Jr. era afroamericano e studiò proprio la storia dei rapporti tra i greci e i romani con le popolazioni nere. E arrivò alla conclusione che il razzismo, come lo immaginiamo noi, non c'era nel mondo greco-romano. O meglio, io non ho letto ancora tutto, ci sono dei testi suoi ovviamente ancora disponibili senza problemi, però posso dire, per esempio, che gli ateniesi erano molto... non proprio, erano più che altro molto xenofobi, cioè loro erano molto fissati sul proprio sangue, quindi se tu non avevi entrambi i genitori ateniesi non saresti diventato mai più ateniese, cioè mai ateniese, e quindi non lo sarebbero diventati i tuoi figli, e quindi non sarebbero diventati i figli dei tuoi figli, fino a che, non, insomma, fino a chissà quando. Questo per esempio però non è vero di Roma, dove la cittadinanza romana veniva estesa comunque anche abbastanza spesso, e una delle affermazioni più controverse degli ultimi anni in ambito classicista fu quella di Mary Bird, che è una famosissima classicista inglese, anche un po' di grido, un po' classic star, non lo so, gli architetti li chiamano archistar, non so come si chiamino i classicisti famosi.
Secondo me suona bene, classic star suona
classic
bene.
Star, e lei disse che dovevamo considerare che durante l'impero romano esistevano sicuramente cittadini romani neri. E questa affermazione ha fatto scoprire, fondamentalmente, ha tirato un po', scoperchiato un po' un vaso di Pandora di razzisti, come spesso succede.
Strano.
Sì, mentre è una cosa che, secondo me, è un'affermazione estremamente poco controversa, perché la cittadinanza romana si otteneva in un sacco di modi, anche banalmente, proprio avendo prestato servizio militare o comunque... essendosi resi molto utili all'impero romano, ottenevi la cittadinanza romana, era tutto relativamente semplice, per cui questo fatto della controversia, perché questo ha detto che esistevano cittadini romani, cioè uomini neri africani con la cittadinanza romana, io non ce la vedo. Ce l'hanno vista altri.
Ma di solito ce la vede chi non sa neanche di cosa sta parlando, perché in questo caso mi sembra talmente evidente che, cioè, nel senso, io ne so sicuramente meno di te, ma non mi stupisce neanche lontanamente come affermazione. Cioè, anche soltanto con le basi scolastiche di quanto era esteso l'impero romano e di come appunto avveniva il concedere la cittadinanza, fai 2 più 2. Cioè.
Esatto, cioè non può non essere successo.
Sono 2 più 2, 4. Cioè, non...
Esatto. Quindi l'atteggiamento appunto dei greci e dei romani nei confronti dell'altro non era il nostro atteggiamento, ed è una cosa molto importante da ricordare, perché il nostro atteggiamento, che può essere più o meno di paura, di odio o di accoglienza nei confronti di chi non ci somiglia, non è una cosa naturale, è una cosa partorita dalla cultura, per cui si potrebbe anche cambiare, nel senso non è una cosa alla quale siamo condannati. E questa è una cosa per me molto importante da ricordare, che non siamo condannati ad avere paura degli altri.
Ribadiamolo più volte ancora.
E un'altra cosa, Ippocrate, primo medico famoso, eccetera, eccetera, i medici ancora giurano col giuramento, almeno giuravano col giuramento di Ippocrate che ci sta nello studio medico, eccetera, lui scrive, o meglio, non è lui scrive, perché esiste un corpus, cioè una collezione di testi attribuiti a lui, poi non si sa chi l'ha scritti, quando, in quante stesure, quante mani sono state messe. Comunque uno dei testi più importanti suoi è Le arie, le acque, i luoghi, ed è un testo di, si può dire, un po' di geografia, un po' di etnografia e un po' di medicina, dove lui parla delle condizioni, soprattutto delle condizioni climatiche di diverse zone del mondo da lui conosciuto, presumibilmente esplorato, ma magari anche solo per sentito dire, comunque del mondo da lui conosciuto, e descrive appunto le diverse popolazioni, quindi quali sono migliori, quali sono peggiori, eccetera. Ci sono delle popolazioni di cui lui parla malissimo, ma male. Ma tipo, perché no, vedete che in quella terra c'è troppo freddo e umido, e lo vedete perché poi le persone sono tutte basse, con le gambe storte, e sono anche gli uomini sono grassi come le donne, concetto. Okay. Sì, sì, e li vedi che infatti sono femminili, e poi alcuni di loro addirittura vivono come donne, eccetera, che peraltro sarebbe un altro vaso di Pandora da scoperchiare sulle attitudini nei confronti di quelle che oggi chiameremmo persone transgender, ma non attribuiamo categorie attuali all'antichità, però comunque parla di questa popolazione che sono gli Sciti, che vivevano, diciamo, intorno al Mar Nero, ma era una popolazione molto poco stanziale, quindi se la giravano un po' in tutte le varie zone. Di loro parla malissimo. Però ti aspetteresti che Ippocrate dice dei greci che sono i migliori, invece Ippocrate poi dei greci dice che vanno bene, però il popolo migliore, perché hanno la terra migliore, la salute migliore, eccetera, sono gli etiopi.
Vedi?
Quindi probabilmente Andromeda era bella, forse perché non era greca, forse proprio per il suo essere a questo punto più esotica. Non saprei.
Ciappa su e porta a chiavi.
Non lo so. Fatto sta che la prima volta in cui si parla di Andromeda come bianca espressamente è in quello che è stato l'inizio dei romanzi di avventura, o uno degli inizi dei romanzi di avventura, che sono le Etiopiche di Eliodoro. E le Etiopiche di Eliodoro però non sono una cosa molto antica, sono recenti, relativamente recenti, sono abbastanza, cioè sono datate abbastanza più tardi. Le Etiopiche sono una storia che nasce, comincia in Etiopia, ma parla di questa Cariclea, che è la figlia della regina di Etiopia, che però è nata bianca e quindi deve essere fondamentalmente, deve essere uccisa, o meglio comunque nascosta, mandata via, eccetera, perché il marito, cioè il re della città, l'avrebbe uccisa, o avrebbe ucciso la moglie perché avrebbe pensato a un tradimento. E invece Cariclea, questa ragazza, questa bambina, è bianca perché la madre durante la gravidanza aveva guardato un dipinto che rappresentava Andromeda, Andromeda era bianca, eccetera. Ma è la prima volta che si parla della bianchezza di Andromeda e stiamo parlando del terzo secolo dopo Cristo. Quindi c'è stato il tempo per una cultura di evolversi talmente tanto che non possiamo, diciamo, basarci su quella per definire il colore il colore di Andromeda. Invece magari mi direi tu del colore di qualche stella di Andromeda, non lo so.
Sì, in realtà vedremo che oggi è un episodio strano per quanto riguarda le costellazioni, perché in realtà non abbiamo tantissime stelle interessanti, ora lo vedremo, ma abbiamo altre cose interessanti. Anzitutto, una delle cose più particolari è che, vabbè, ovviamente una delle cose che andiamo a notare è che la doppia leggenda, quella di Perseo, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che si va a fondere con quella di Andromeda di questa settimana, occupa un'area di cielo molto ampia e molto definita. Quindi sembra che davvero, quando hanno deciso che le costellazioni rappresentavano determinati aspetti del mito, in questo caso ci si sono proprio impegnati, hanno deciso che tutti dovevano essere abbastanza vicini, che tutti rappresentavano qualcosa. Tant'è, e questo già lo sai, l'abbiamo detto nel teaser, l'abbiamo detto settimana scorsa, una stella di Pegaso
è in comune, è quella che è la Alfa di Andromeda.
Bravissima, bravissima.
Ma è tipo la gamma di Pegaso.
La Delta.
La Delta. C'ero quasi, a casa la sapevo.
Da dove stai registrando, scusa?
Questo è uno sfondo finto, quello che tu vedi qua dietro, uno sfondo finto che ho di camera mia, in realtà sono al bar.
Ah, ok. Beh, carino, perché sei riuscita a far zittire tutti.
Sì, esatto. Un bar molto silenzioso.
E quindi già questo dà abbastanza l'idea della stranezza di questa situazione. Un'altra delle particolarità è che, ad esempio, oggi forse la costellazione più riconoscibile, prendendo Perseo, prendendo Pegaso, prendendo Andromeda, eccetera, è Cassiopea. Ovvero quella che forse sarebbe la meno simpatica in tutto questo, perché ha fatto tutti i danni lei.
Quella con la storia più antipatica, in effetti.
Esatto, che è una meravigliosa W in cielo.
E proprio viva Cassiopea!
Esatto, sostanzialmente quello. È proprio una W che non si può non riconoscere. Cioè, anche chi, come te, ha dei problemi a riconoscere l'Orsa Maggiore, non può non riconoscere Cassiopea. Anche perché c'è un vantaggio. Cassiopea è anche lei circumpolare.
Ah, quindi c'è sempre tutto l'anno.
Perfetto, esattamente. Anzi, Cassiopea si trova rispetto all'orsa minore, rispetto alla stella polare, sostanzialmente in maniera speculare rispetto all'orsa maggiore. Quindi da un lato abbiamo l'orsa maggiore, facendo quel famoso discorso di raggiungere tramite Dube Merak la polare.
Famoso discorso!
L'abbiamo fatto già due settimane fa, ormai lo sai, assimilato.
Sì, 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 lo so benissimo.
Dall'altro lato, proprio come se fosse uno specchio, troviamo Cassiopea. Ok. Quindi diciamo che è la costellazione più riconoscibile, quella che aiuta un po' meglio ad orientarsi. Tant'è che anche per trovare Pegaso e Perseo, a volte è molto più semplice passare da Cassiopea se non si riesce ad esempio a riconoscere il quadrato di Pegaso, per dirne una. Comunque, se per caso si volesse proprio andarla a cercare, che non si trova, si potrebbe congiungere la stella Aliot dell'Orsa Maggiore con la Polare, prolungare e ci si imbatte in Cassiopea. Però davvero, se avete bisogno di questo, cercate un oculista, qualcosa, perché vuol dire che non riuscite a riconoscere una W. Lo dico col cuore.
Ma dipende, quanto sono luminose queste W?
No, no, la W di Cassiopea si riesce a vedere bene, assolutamente sì. Quelle che invece si vedono, si fanno un pochino più fatica a vedere, sono Andromeda, proprio, e peggio ancora Cefeo e addirittura la Balena.
Quindi queste non si vedono senza aiuti.
No, si vedono ma non benissimo. Diciamo che Andromeda, l'abbiamo detto, la riconoscete perché la sua alfa, che è praticamente la testa della principessa, è un elemento del quadrato di Pegaso. Quindi una volta che riconoscete il quadrato di Pegaso, trovate anche Sirrà, che è la sua...
Alfa.
Che, tant'è che Sirrà è detta anche, significa l'ombelico del cavallo. Sì. Proprio per tornare.
E poi mi piace questo fatto dell'ombelico del cavallo. Io non ho mai visto un ombelico di un cavallo, perché se tu vai sotto a un cavallo per cercare di guardargli l'ombelico, come minimo ti becchi un calcio in fronte.
E anche
quindi io non so, peraltro, assolutamente, ma che stiamo scherzando, però.
In Andromeda cosa abbiamo? Abbiamo appunto Sirrà, che è comunque una doppia spettroscopica, una magnitudine 2, quindi non è una magnitudine sconvolgente, ed è una stella bianco-azzurra. Ma all'interno di Andromeda anche le altre stelle non sono particolarmente interessanti. Abbiamo Mirac, che è il grembiule, quella che avevamo chiamato la mutandina.
Lo slippino di Andromeda.
Lo slippino di Andromeda, che è una gigante rossa a 200 anni luce, e Almach, che significa lince, sa il cavolo perché, che rappresenta il piede della principessa.
Ah, ma quindi rispetto... Stavo guardando adesso perché ho aperto la carta. Allora, Cassiopea lì a W.
Sì, esatto.
Sotto c'è Andromeda...
E Pegaso è sulla destra,
esatto.
se la vedi in questo modo.
Ma
sì. Se
Sirrà è la testa di Andromeda...
Andromeda è sdraiata.
Esatto, cioè Andromeda anche lei è un po' rovesciata.
Sì, esatto. Diciamo che i piedi di Andromeda sono rivolti verso Perseo.
Esatto.
E la sua testa è appunto Pegaso. Mentre, quindi in qualche modo è come se fosse rivolta di faccia, guardando verso la madre, che molti immaginano che la forma a W sia sostanzialmente la regina seduta sul trono.
Sì, c'è anche in una dei racconti in cui raccontano di Andromeda, in una delle cose in cui si parla dell'astronomia e si parla di Cassiopea, degli antichi, che parla del trono e parla anche del trono come se fosse uno strumento di tortura, ma non si capisce in che senso viene inteso.
Questo è stranissimo.
Cioè, a meno che non si intenda che Cassiopea sta seduta tipo legata, però non saprei dire.
Invece, per quanto riguarda Cefeo, è una costellazione riconoscibile, quindi consiglio sempre di guardarla su una carta stellare. Dal punto di vista della sua posizione, in realtà è anche lei circumpolare, e si trova dall'altro lato rispetto ad Andromeda, quindi prendendo Cassiopea in mezzo, sotto Cassiopea c'è Andromeda, sopra, accanto all'Orsa Minore, c'è Cefeo, come linea di massima. Per quanto riguarda la balena, perché in cielo la costellazione è la costellazione della balena, sì. E ovviamente
più
ceto.
O meno, sì,
ceto. Sì, però se tu vedi anche la forma, ricorda effettivamente un po' una balena.
Sì, è vero, assolutamente. Però...
Perché si vede la coda, si vede il muso, è molto evidente. Ecco, se noti, sempre sulla carta, Ceto è all'incirca alla stessa altezza, forse non la puoi vedere tu perché non hai l'astrolabio, quindi provo a mostrartela.
Non ho l'astrolabio.
Ecco,
dovremmo procurarci un astrolabio.
Esatto. Sostanzialmente però Ceto è sulla stessa altezza di Orione. Vedi? Qui c'è Orione e qui c'è Ceto.
Ok, sì, io lo vedo, speriamo lo vedano anche a casa in audio.
Prendendo un astrolabio o una mappa stellare si nota. Questo dice quanto è bassa Ceto rispetto, quindi la balena, perché poi in realtà la costellazione in latino è Cetus, quindi...
Sì, in latino ancora... è Cetus, in italiano è la balena, in greco sarebbe Keto.
Ecco, abbiamo una marea di nomi,
sì,
per lei.
Infatti.
È necessaria comunque molto spesso una carta stellare, spesso e volentieri molto bassa all'orizzonte, quindi va ricercata. È interessante però perché ha una stella molto bella all'interno che si chiama proprio Mira Ceti, quindi la bellissima, ed è la sua Omicron.
Quindi non è proprio la sua più luminosa?
Non è la più luminosa, ma è la più bella da osservare. E da questo punto di vista, prima di tornare ad Andromeda sulle cose più importanti, vediamo soltanto due aspetti dal punto di vista stellare. Per Cassiopea semplicemente diciamo che la sua alfa si chiama Shedir ed è a 230 anni luce addirittura.
Abbastanza...
Lontanuccia, sì. Non è né vicina né lontana, diciamo una via di mezzo. Ma molto interessante in Cassiopea è che vicino alla sua stella K si verificò nel 1572 l'esplosione di una supernova.
E
che raggiunse
che anno?
1572. Fu osservata dall'astronomo Tycho Brahe, tra l'altro infatti viene chiamata anche stella di Tycho per questo motivo, e quando esplose raggiunse magnitudine 4. Quindi non luminosissima, ma comunque
abbastanza da poter essere osservata con i mezzi del 1572.
Un'altra esplose nel 1660 e i residui di quell'esplosione sono tuttora la radiosorgente più potente nel cielo osservabile.
Che cos'è una radiosorgente?
Sorgente di onde radio. L'esplosione ha generato un certo tipo di banda elettromagnetica in grado di arrivare fino a noi, lo è ancora, perché comunque ci vogliono millenni prima che si dissolva, e noi siamo ancora in grado di osservarla, grazie a quell'esplosione. Stiamo parlando quindi di una cosa che si trova a 10.000 anni luce.
Vabbè, quindi non i 230 di Mira Cassiopei.
No, esatto, stiamo parlando di qualcosa di ben più lontano. In Cefeo, invece, abbiamo quella che è un prototipo. Allora, cos'è un prototipo? Noi abbiamo una classificazione per quanto riguarda tutti i tipi di stelle che vengono appunto catalogate secondo alcune loro caratteristiche.
Un prototipo non è un tentativo di stella che bisogna vedere se va bene, quindi...
No. In quest'ambito parliamo di punto di confronto, termine di confronto. Abbiamo ad esempio i termini di confronto, se ti ricordi la settimana scorsa avevamo parlato delle variabili ad eclisse,
sì,
per dirne una. In Cefeo abbiamo il prototipo delle cefeidi variabili.
Le cefeidi mi dicono qualcosa.
Esatto, perché è un nome molto importante. Cefeidi è perché appartiene a Cefeo.
Certo, vabbè, quello, fino a lì ci arrivavo.
No, nel senso, hanno preso il nome proprio da questo fatto, dal fatto che la delta di Cefeo diventa il prototipo di catalogazione delle cefeidi. Ovvero che cosa? Si tratta di supergiganti o giganti che pulsano, sono stelle variabili, che pulsano con un ciclo che può variare, si chiama periodo, da poche ore a qualche centinaio di giorni. La loro caratteristica è di solito di essere giganti, di essere gialle e soprattutto che la loro oscillazione non è nata da qualcosa di interno, quindi da esplosioni che avvengono, da reazioni che avvengono nel corpo della stella, ma tendenzialmente dalla trasformazione dei gas che si trovano in superficie. Per la precisione, se vogliamo proprio entrare nel dettaglio, nella ionizzazione dei gas che si trovano in superficie. È un ciclo che in qualche modo si autoalimenta. Il gas...
Quindi continuano a esserci questa reazione di ionizzazione...
Perché sostanzialmente quando cambia la ionizzazione del gas, cambia la luminosità, perché il nuovo isotopo ha una luminosità diversa, cambia la temperatura in superficie, in questo modo la ionizzazione cambia di nuovo, torna ad essere quella precedente e in questo modo si ottiene questo ciclo.
Ho capito, è un po' come quella cosa che dicevi l'altra volta sulla nova, che c'era questa precipitazione all'interno,
esatto,
che ricreava le situazioni per far riverificare la stessa reazione.
Esatto, concettualmente simile col fatto che però nelle nove avevamo una stella binaria, se ti ricordi,
sì,
e lì c'era proprio il consumare, però, cioè una stella rubava materiale all'altra che consumava e quindi generava un'esplosione. In questo caso non c'è un'esplosione, ma c'è un cambiamento di luminosità dovuto alla ionizzazione. Quindi potenzialmente in questo ciclo vitale della stella può andare avanti ad oltranza. Poi in realtà non andrà mai avanti ad oltranza, a prescindere, perché cambia il ciclo vitale, ma sostanzialmente, potenzialmente potrebbe. Quindi è diverso proprio il concetto. Ecco, le Cefeidi sono questa categoria di stelle, e quindi la delta di Cefeo, che si trova a 980 anni luce, quindi abbastanza lontana, è appunto una Cefeide variabile, una super gigante gialla, e la sua luminosità varia da 3,5 a 4,5 di magnitudine in 5 giorni e 9 ore.
Quindi pulsa abbastanza in fretta, non so come dire, con una frequenza abbastanza alta.
Sì, esattamente.
E anche abbastanza tanto non si dice.
Abbastanza evidente.
Abbastanza evidente, perché appunto passare da 3,5 a 4,5, cioè comunque è abbastanza.
Precisamente.
Per cui sarà per quello che l'hanno scoperta per prima, come Cefeide.
Ma più che altro perché era facilmente osservabile, probabilmente, quindi questa cosa qui aiuta. Cioè, è ovvio che nel momento in cui un fenomeno è visibile a occhio nudo, comunque facilmente riconoscibile, ti aiuta sicuramente l'osservazione anche in tempi non sospetti. Se noti, molte delle scoperte più particolari, tipo i sistemi planetari, eccetera, sono molto recenti, perché richiedono strumenti avanzati e un certo tipo di osservazione. Questo tipo di osservazioni arrivano già da tempi più antichi e vengono approfondite. Ad esempio, siccome c'è un legame molto stretto tra il periodo di cambiamento di luminosità e il cambiamento di luminosità, le Cefeidi sono le stelle che sono più facilmente calcolabili, la cui distanza è più facilmente calcolabile. Non entro nella formula matematica, ma...
No, intanto no, tanto per me sarebbe...
No, ma poi no, non è sede, però il fatto che ci sia un rapporto diretto tra queste due fa sì che siano quelle la cui distanza è più facilmente calcolabile.
Ho capito. Credo.
Un altro prototipo è nella balena, appunto, ed è un prototipo delle giganti rosse variabili di lungo periodo, ed è proprio Miraceti, che citavo poco fa. Cosa significa giganti rosse variabili di lungo periodo? Il nome la dice già,
allora,
stiamo parlando
giganti,
di giganti,
quindi sono grandi.
Giganti
rosse, quindi non caldissime.
Non caldissime, soprattutto le giganti rosse sono già in fase avanzata della propria vita, sono direzionate verso il diventare nane bianche, per capirci. Il loro ciclo è molto lungo rispetto a quelle di altre, appunto delle Cefeidi, ad esempio. Nel caso di Miraceti stiamo parlando di 332 giorni di ciclo, con una magnitudine che varia tra 3 e 10. Quindi stiamo parlando di un qualcosa di visibile a occhio nudo e di qualcosa di non visibile a occhio nudo, perché se ti ricordi la magnitudine 6 è quella meno visibile a occhio nudo.
Certo, quindi...
È veramente uno sbalzo pazzesco, e il diametro, perché in questo caso invece vengono innestate anche reazioni interne, quindi cambia l'intera dimensione della stella, varia da 400 a 500 volte quello solare. Si tratta, tra l'altro, di Miraceti, della prima stella variabile non nova mai scoperta.
Ok. Quindi...
Perché avevamo parlato delle nove, in questo caso la prima stella variabile che è mai stata scoperta.
Che è mai stata scoperta che non è una nova.
Che non è una nova, esattamente.
E come fa a essere variabile se non è una nova?
È dovuta semplicemente alle sue esplosioni interne. Le nove avevamo visto che erano avevano esplosioni dovute al rubare il materiale all'altra stella, quindi una stella binaria. In questo caso si tratta soltanto delle esplosioni interne della stella che la rendono più o meno luminosa periodicamente. Tra l'altro è molto interessante da osservare col binocolo, perché puoi osservare le variazioni di luminosità durante l'anno, confrontandola magari con altre stelle della balena che hanno luminosità intermedie, quindi è abbastanza particolare.
Quindi uno può vedere anche appunto queste oscillazioni e le può confrontare.
Esatto. Ma andiamo all'elemento più importante di questo episodio, per quanto mi riguarda. Abbiamo già parlato più volte degli oggetti di spazio profondo, li abbiamo già nominati più di una volta, abbiamo parlato soprattutto delle galassie.
Sì.
Ad esempio, se noi guardiamo Cassiopea è una costellazione che è immersa nella Via Lattea, è proprio piazzata dentro nel piano della
Bene
Via Lattea.
Bene dentro, inserita.
Esatto. Quindi, ad esempio, non è facile vedere molte oggetti di spazio profondo, perché è circondata da altre stelle e c'è polvere, e c'è proprio il
polvere.
Materiale della galassia, ma anche polvere, sì. Mentre, ad esempio, Cefeo e Andromeda hanno una posizione che permette invece di guardare più nello spazio profondo, più in lontananza. Una piccola curiosità su Cassiopea è che se noi... Sai che abbiamo detto che le costellazioni sono tutta questione di prospettiva, no?
Sì, che non sono Perfetto. Su un piano, perché lo spazio dell'universo non è un lenzuolo teso fuori dalla Terra.
Esatto. Allora, tu immaginati un attimo che di essere su Alfa Centauri.
Facilissimo.
L'alfa della costellazione del Centauro, sì. Poi ne parleremo più avanti, e guardi Cassiopea da lì, perché puoi vedere Cassiopea da lì. Il nostro Sole fa parte di Cassiopea.
Cioè, se tu guardi Cassiopea da Alfa Centauri, ci vedi dentro il Sole.
Sì, esattamente.
O magari non ce lo vedi, perché il Sole non è questa stella luminosissima.
Però se noi vediamo Alfa Centauri, sì, non è magari luminosissimo, ma si dovrebbe riuscire a vedere. Però sì, il Sole sarebbe in Cassiopea. Ed è...
cioè, sto facendo le facce, Sergio ride perché sì. Sto facendo le facce. Io sto cercando di immaginarmi questo fatto di ruotare intorno a Cassiopea.
Eppure è sempre una questione di prospettiva.
Sì.
È sempre questione di prospettiva. E questione di prospettiva è anche quella che riguarda le galassie. Allora, torniamo al concetto di galassie, che per quanto mi riguarda è fondamentale. Noi siamo nella Via Lattea, appunto, che è la nostra galassia. Abbiamo detto l'altra volta che siamo in un braccio secondario,
poco interessante della Via Lattea.
Che è il braccio di Orione. Abbiamo detto che guardando in una certa direzione verso l'esterno c'è il braccio di Perseo e ce ne sono altri. Anche altri, guardando verso il centro della galassia, ci sono ammassi più visibili, benissimo. Cioè più stelle, più luminosità. Guardando verso Andromeda, e quindi collegando... all'altezza della stella Mirac e collegando la Mielanidi di Andromeda, si trova l'oggetto di spazio profondo più lontano visibile a occhio nudo, ed è la galassia di Andromeda. Esattamente. La galassia di Andromeda si trova a 2,5 milioni di anni luce da noi. Ricordiamoci che prima abbiamo parlato di una stella che era 900 anni luce, quindi stiamo parlando di 2,5 milioni.
E quindi essere tutto quello che c'è là dentro potrebbe essere morto, esploso, eccetera.
No, perché sicuramente la galassia esiste ancora, però sicuramente non è come lo stiamo vedendo adesso.
Ok.
Questo di sicuro.
No, pensavo fosse possibile, però no.
Diciamo che vorrebbe dire che anche noi a questo punto, visto che le due galassie sono abbastanza gemelle, vorrebbe dire che anche noi non esistiamo.
Ok.
E guardando all'occhio nudo, la galassia di Andromeda è posta di 3/4, è una galassia spirale. Adesso cerchiamo di spiegare anche cosa vuol dire una galassia spirale. È posta di 3/4, questo vuol dire che noi è come se vedessimo una spirale girata di...
Inclinata.
Su
un piano,
sì.
Una spirale su un piano inclinato. Come ci immaginiamo le galassie quando le vediamo
nelle foto. Infatti, se vedete le foto di Andromeda, della galassia di Andromeda scattate, la vedete proprio piegata in quel modo. Questo fa sì che noi a occhio nudo la vediamo come un piccolo bozzo luminoso, non potendo ovviamente distinguere i bracci, ne distinguiamo soltanto il nucleo e poco altro. e ha un diametro di suo di 160.000 anni luce. E se fosse visibile per bene, quindi guardando con un dispositivo che lo permetta di vederla bene, apparentemente sarebbe grande 5 o 6 volte la luna piena.
Ok, anche se per varie ragioni noi ogni tanto la luna piena, cioè la luna la vediamo in dimensioni diverse a seconda che se abbiamo
sì, però diciamo
punti
diciamo
di che riferimento o meno.
È proprio in scala, ecco.
Okay.
L'altro aspetto che per me è, gli inglesi dicono mind-blowing, è che accanto a Andromeda ci sono due, alla galassia di Andromeda, ci sono due galassie satelliti che
una
le
sopra
ruotano.
E una sotto, se non ho capito male, se non vedo male dalla foto.
Sì, diciamo
una
che
un
nel
po'
tempo
più grande sotto e una un po' più piccola sopra, almeno nella foto che ho io.
Sì, sì, perché poi ovviamente anche lì c'è comunque una rotazione, come si può immaginare, ma a tutti gli effetti ha delle galassie satelliti. Ora, la nostra Via Lattea, assieme alla galassia di Andromeda, fa parte di quello che viene chiamato gruppo locale. Il gruppo locale è un gruppo di galassie che copre 10 milioni di anni luce.
Locale.
Okay? Locale. Sì, adesso sto sparando grosso con i numeri per farvi capire le dimensioni di ciò di cui stiamo parlando. A sua volta, il gruppo locale e il suo cluster galattico più vicino, che si chiama cluster della Vergine, fanno parte di un supercluster della Vergine che ha una concentrazione di galassie che copre 100 milioni di anni luce di larghezza, di ampiezza.
Il cluster, e questo si chiama cluster, no, il supercluster della Vergine.
Il supercluster della Vergine.
Sono sempre nomi che nei Cavalieri dello Zodiaco farebbero un figurone.
Esatto. Ma di nuovo, a sua volta, il supercluster della Vergine fa parte di l'Aniachea, un ulteriore supercluster che è stato definito nel 2014, che consta di oltre 100.000 galassie. Allora, io vorrei che tu e chi ci ascolta ci si focalizzasse un secondo su quello che stiamo dicendo. Le dimensioni di quello di cui stiamo parlando sono oltre, per quanto mi riguarda, quasi oltre la possibilità di percezione.
Ma infatti io non riesco neanche a immaginarmela questa cosa, neanche per sbaglio.
Perché, allora, ci sono dei video, a volte ci sono anche dei video su YouTube che cercano di rappresentare questa cosa facendo una sorta di viaggio all'indietro, ok? E sono, la maggior parte delle volte, ti fanno esplodere la testa. Proprio perché voi pensate già alle dimensioni del Sole rispetto alla Terra. È una stellina, comunque, però è enorme per noi. Pensate alle dimensioni del Sistema Solare rispetto al Sole. Pensate a quanto piccoli siamo noi, che siamo in un angolo di una spirale, in un angolo secondario di una spirale, di una città, perché le galassie vengono spesso chiamate città stellari.
Pensa.
Le città stellari sono sostanzialmente...
Non riusciamo a evitare di dare, diciamo, di imporre la nostra visione delle cose, quindi anche le galassie devono entrare la città.
Ma è giusto per dare un'idea, perché
no,
sennò
beh,
è difficile.
Certo, anche cioè, si capisce quando tu mi dici una città stellare, io capisco
esatto.
in che senso, chiaro.
Infatti si cerca di farlo per quello. Noi viviamo in una città stellare, a forma di spirale, su un braccio esterno, ma la nostra città stellare, in cui vediamo tutto ciò che vediamo in cielo che non siano galassie, fa tutto parte della nostra città, è un piccolo elemento di un supercluster che contiene 100.000 e passa galassie delle dimensioni della nostra, più piccole o anche più grandi.
Io continuo a non riuscire a gestire l'informazione con il mio cervello.
Ma quasi nessuno ci riesce. È per questo che sto cercando di ripeterlo. Perché è un concetto talmente meraviglioso che, tra l'altro, ci dovrebbe rimettere in proporzione
tutte le nostre piccole cose che facciamo, che diciamo, che pensiamo. Beh, ne parlava ai tempi nel famoso discorso del piccolo, del puntino azzurro, il grande Carl Sagan.
Esatto, ma infatti è proprio quello, cioè nel momento in cui si inizia a guardare fuori, non ci si può non rendere conto di quanto piccoli, insignificanti e quindi per questo motivo modesti dovremmo essere nel rapportarci con tutto. Siamo capaci sì di grandi cose, stiamo scoprendo cose meravigliose, ma siamo minuscoli e questa cosa qui è pazzesca.
Ed è quello che i greci avevano capito col discorso di trova il tuo posto e restaci ed evita di esagerare, cioè il fatto di non esagerare, perché guarda, loro non lo sapevano del supercluster della Vergine, non avevano assolutamente idea di questa cosa, però e neanche di quell'altra cosa che ho già dimenticato come si chiama, l'Aniachea, non lo sapevano. Ma l'avevano capito, secondo me avevano capito tante cose, poi altre non le avevano capite benissimo, tipo, che ne so, il fatto che le donne potessero avere una loro volontà, però avevano ben capito questo aspetto, cioè le nostre cose non sono così centrali, così importanti, per cui tu sei un mortale, ti metti sul piano dei mortali e non ti metti sul piano degli dèi. Ed è per questo che non dobbiamo avere la hubris.
Vedi, tutto torna ed è per questo che poi ti possono sterminare una città perché sei stato troppo presuntuoso.
Ma tu devi anche pensare, quelli sono immortali. Qualunque cosa si fanno non muoiono, non la percepiscono tanto, secondo me, la differenza.
Effettivamente. Giusto per qualche piccola altra curiosità, non tutte le galassie sono uguali. La loro classificazione più standard è quella data dalla loro forma.
Noi abbiamo quelle a spirale
che sono la Via Lattea e la Galassia di Andromeda. Abbiamo le ellittiche che a seconda della loro di quanto siano più o meno sferiche sono classificate dai 0 a E7. E poi ci sono anche quelle a spirale barrata, dove la parte centrale del nucleo sembra attraversata proprio da una linea più netta.
Come non lo so, che autobus c'è a Milano che è barrato? Sì, cioè, perché giustamente sono quelle ellisse e quelle ellisse barrate, come il 32 e il 32 barrato,
esatto.
Che non vanno mica nello stesso posto, non lo so, esiste il 32 come autobus?
No, però noi a Milano comunque il barrato non ce l'abbiamo, noi facciamo le differenziazioni.
Ci sarà un barrato?
No, non viene utilizzato nelle classificazioni degli autobus.
Siete strani voi milanesi.
Lo so, quante stranezze succedono qui. E quindi diciamo che da questo punto di vista vengono classificate in questo modo. Finora abbiamo quasi sempre parlato di galassie a spirale. Tornando nei sistemi solari, nelle ultime cose, diciamo l'ultima cosa, che dentro Andromeda, nella costellazione di Andromeda, ci sono 4 sistemi planetari conosciuti, e in Cassiopea esiste una superterra.
Superterra!
Sì, si definisce superterra un pianeta classificabile come la Terra, quindi roccioso, tendenzialmente, ma di dimensioni maggiori, è diciamo una volta e mezza circa.
Quindi dovrebbe essere... avere anche una, per esempio, una gravità, cioè la sua forza di gravità dovrebbe essere di una volta e mezzo la forza di gravità che abbiamo
sulla
Terra.
In teoria sì, se la massa è tale, sì. Ed è anche relativamente vicino perché si trova solo a 21 anni luce, dopo che abbiamo parlato di 110 milioni,
eccetera, sì.
Stiamo parlando di solo 21 anni luce. Nelle altre costellazioni comunque sono stati trovati alcuni sistemi planetari, però mi incuriosiva soprattutto la superterra in Cassiopea.
Ma è una superterra su cui però non cresce niente.
Non possiamo sapere.
Non lo possiamo sapere.
Non abbiamo modo di sapere.
Ci sarebbe un modo per sapere queste cose?
Ma se ti ricordi, settimana scorsa avevamo parlato del progetto di ricerca di pianeti similari.
Infatti, avevamo parlato.
Non è mai partito. Diciamo che di solito cosa si fa in questi casi? Si cerca di osservare la composizione. Ovviamente la composizione non è che la puoi osservare andando a vedere com'è. Stiamo parlando di 21 anni
luce. Non ancora, aspetta che arriva...
Diciamo che finché non esisterà il viaggio nell'iperspazio non si riesce. E perché purtroppo materialmente nulla può andare più veloce della luce se non introduci qualcosa del genere.
Ci vuole la warp drive.
Esatto, l'iperspazio.
Esatto.
E, Quindi cosa fai? Utilizzi le osservazioni, di solito soprattutto le osservazioni spettroscopiche, ti ricordi anche questo l'abbiamo detto l'altra volta, perché i vari gas e le varie componenti della materia e di luce emettono radiazioni e spettri diversi.
Giustamente emettono uno spettro diverso o comunque specifico.
E quindi osservando, grazie a radiotelescopi, grazie a telescopi spettroscopici, grazie all'analisi successiva e anche a forti capacità di elaborazione, si è in grado di dedurre le composizioni in superficie. È così che sappiamo, ad esempio, come funzionano le cefeidi, è così che possiamo andare a scoprire. Quindi possiamo dedurre, non possiamo osservare, ma possiamo dedurre. Quello sì.
Cioè, diciamo, possiamo immaginare, ok, vediamo questo spettro. Quindi possiamo immaginare che lì ci siano questi elementi, perché questi elementi in quel tipo di reazione danno questo...
Esatto, sostanzialmente sì. Però lì ci possiamo fermare, lì ci fermiamo, quindi non andiamo troppo oltre. Quindi potrebbe potenzialmente essere un pianeta classificabile come simile al nostro.
Ma possiamo calcolare una cosa simile anche basandoci sulla sua distanza da una stella analoga al Sole? Cioè un discorso di questo tipo?
Questo assolutamente sì, sono cose molto importanti, anzi, diciamo che ci sono le aree che vengono considerate di abitabilità. Già la classificazione tra pianeta gioviano e pianeta terrestre è fondamentale, poi magari se faremo delle puntate sui pianeti lo vedremo, ma i pianeti gioviani sono gassosi, quindi
non ci
cammini.
Ci si può, quantomeno gli esseri umani o esseri molto simili agli esseri umani non ci possono vivere, magari ci vivono degli altri esseri non umanoidi.
Esattamente.
Anni di fantascienza hanno portato ben pochi alieni non umanoidi nella nostra vita, quindi pensiamo sempre agli alieni come più o meno che hanno le gambe, camminano, eccetera, però magari hanno un numero di gambe diverso.
Ma addirittura potrebbero essere una delle teorie era che possano essere basati su altri tipi di elementi. Noi siamo basati sul carbonio.
Esatto, noi non basati su carbonio, ma su silicio. Non mi ricordo dove l'avevo sentita sta cosa, forse X-Files.
Diciamo che è stata che a volte è stata pensata come possibilità. Quindi sì, ci sono dimensioni, distanza, aree di abitabilità, quindi ci sono un tot di condizioni per cui per essere verificate fanno sì che quello potrebbe potenzialmente essere un pianeta che ospita vita. O perlomeno, perché questo io lo voglio aggiungere sempre, vita come la conosciamo.
Certo, perché noi non siamo l'unico parametro. Cioè, parlando anche di discorsi sul colore della pelle che abbiamo fatto prima, come unico parametro di bellezza, anche quello che noi chiamiamo vita non è detto che sia l'unico modo in cui degli esseri descrivano e abbiano esperienza della vita. Magari respirare, mangiare, bere, riprodursi e poi morire non è il ciclo di vita di un altro essere.
Soprattutto il discorso è che siamo in un ambito in cui ci sono grossi scontri anche proprio tra esperti, perché c'è chi non ritiene possibile che ci siano altri modi, c'è chi è possibilista, però se pensi anche soltanto che molto spesso si ritiene che la vita su vari pianeti, inclusa la Terra, una delle teorie è che sia stata portata da materiale interstellare, dalle comete o una cosa del genere, capisci che a questo punto potrebbe anche essere vero. E quindi se è così...
Quindi se è così può succedere qua come può succedere altrove.
Esatto. Diciamo che ovviamente, ribadiamo, quest'ultima parte che stiamo dicendo sono assolutamente teorie, ipotesi...
Sì. Però io volevo specificare che io non sono una scienziata, e lo sappiamo, almeno io non sono un'astrofisica e non sono un'astronoma, però da un punto di vista mio personale interiore faccio fatica a pensare che siamo soli.
Ma su quello, allora io penso che...
Magari non siamo abbastanza vicini da poter entrare in contatto.
Allora, io ti dico, vabbè, io sono stato anche un appassionato lettore di riviste di ufologia per anni, quindi figurati.
Che meraviglia, l'ufologia.
Quindi figurati. Però il concetto è, e non penso che ci sia nessuno che possa affermare che siamo soli nell'universo con competenza. Quello su cui ci si scontra ormai e su quali forme di vita possono esserci, su quanto ci sia la possibilità di incontrarle, di comunicarci o che, portando agli estremi, siano venute sul nostro pianeta. Ma che, ripetiamolo, noi siamo elementi questo va proprio incontro a quel discorso che facevo prima, no? Siamo un granello di polvere in una galassia all'interno di 100.000 galassie in un solo cluster. La probabilità che siamo unici è infinitesimale.
Appunto.
E soprattutto vorrebbe dire, se fossimo davvero unici, saremmo uno scherzo del destino.
Sì, se fossimo unici saremmo pure un po' sfigati, nel senso.
Esatto, esattamente. Quindi diciamo che è praticamente impossibile che lo siamo. E quando ho voluto parlare delle dimensioni delle galassie, è anche per far capire questo, che siamo veramente, non siamo niente di speciale.
No, non siamo niente di speciale, quindi dovremmo anche smetterla di comportarci come se lo fossimo.
Esattamente. E dopo questa lotta all'ibris.
Sì, esatto, questa lezione di umiltà, ma non anche di umiltà, di Medenagan, come dicevo nella puntata di ieri, niente di troppo, noi siamo quello che siamo, rimaniamo quello che siamo coscienti di quello che siamo, cioè niente.
E soprattutto mettiamo le cose in prospettiva.
Mettiamo
le cose in prospettiva. Io direi che a questo punto possiamo chiudere. Possiamo assolutamente chiudere. E devo dire che mi è piaciuto molto approfondire quest'ultimo aspetto, perché secondo me...
Sì, mi sono divertita molto anch'io a sentirti, devo dire, su quanto siamo piccoli nell'universo. C'è un... adesso farò... non proprio una pubblicità, però il discorso di Carl Sagan per il Blue Dot, quindi il puntino azzurro, cercatevelo, perché è estremamente toccante per me. Poi cercatevi anche eventualmente Cosmos, sia la serie nuova di Degrassi Tyson, sia quella vecchia, se magari riuscite a recuperarla, di Carl Sagan stesso, perché sono dei modi molto belli, secondo me, anche per avvicinare le persone meno esperte, meno matematiche, ai misteri del cosmo.
Diciamo che poi qualunque cosa che abbia fatto Degrassi Tyson di divulgazione merita di essere vista e ascoltata, perché...
Sì, vale la pena, assolutamente, sì.
Tra l'altro, in quest'ottica dell'essere piccoli, stavo pensando all'altro giorno quando ti ho mandato la foto della Terra vista da Saturno, fa un certo effetto. Sì. E già lì è già
tu vedi, questa grossa fascia che ti occupa quasi tutta la foto, e quelli sono gli anelli di Saturno, e poi, strizzando l'occhio, vedi che c'è un puntino un pochino più luminoso, e lì dentro c'è tutto,
ci siamo noi,
ci sono le persone a cui vogliamo bene, ci sono le persone a cui vogliamo male, ci sono le guerre che facciamo, la nostra carriera, il fidanzato che ci ha lasciato quando eravamo al liceo. E...
Io come ti scrivo là dentro c'è... chiunque sia mai esistito.
Esatto, in un puntino che lo devi guardare strizzando gli occhi.
Ed è comunque una piccolezza rispetto a quello che è l'intero universo, l'intera galassia. Detto questo, noi speriamo che vi siate divertiti oggi con noi. Ovviamente ringraziamo chi ci viene ad ascoltare.
Sì, che siete sempre di più, e noi siamo sempre più contenti, ovviamente. È una bella soddisfazione che ci state dando, e siamo anche molto contenti perché ci date anche dei bei feedback che ci aiuteranno comunque sempre a migliorare, almeno noi ci proviamo.
Facciamo l'impossibile.
Essere migliori di come siamo, chiaramente, è difficile, però ci proviamo.
Questo è un attacco. E ovviamente, se volete dimostrarci il vostro affetto, da una parte potete offrirci un caffè. Noi siamo grossi bevitori di caffè, il link è nei dettagli dell'episodio. E se non volete offrirci un caffè, potete venire a parlare bene di noi sulle piattaforme podcast che usate.
Potete seguirci sui nostri social, potete lasciarci stelline, cuoricini e quant'altro sotto i nostri post.
E potete venirci anche a rompere le scatole sui nostri canali social, perché noi siamo...
No, ma non venite a rompere le scatole.
Era un modo di dire!
Anche poi magari diciamo, fai venire idee strane alle persone.
No, potete venire a salutarci, a scambiare opinioni e pareri con noi.
Esatto, insomma. Cioè ci potete raccontare anche magari, che ne so, qualcosa che vi è piaciuto in particolare, qualcosa che magari invece vi interesserebbe sentire e non abbiamo ancora discusso, perché può anche darsi che succeda quello.
Sicuramente.
Anzi, infatti, sicuramente, anche perché c'è tanto da dire, quindi vediamo, insomma. Noi vi aspettiamo anche per feedback di qualunque tipo.
E a questo punto, grazie Costanza.
Grazie Sergio.
E grazie a tutti voi.
Alla prossima.
Alla prossima.
Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, musiche di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, la lira.